Allora, ieri abbiamo parlato del libro di Rosenberg, Marshall Rosenberg, Parlare Pace, e una delle cose fondamentali che lui sostiene perché possa avvenire una comunicazione, diciamo, costruttiva, ci vuole dietro un intento costruttivo. E lui lo dice, lo definisce, dobbiamo lasciarci prendere dall'energia divina e non dall'energia, diciamo così, egoica in qualche modo, almeno nei nostri termini. Lui parla di energia divina, forse questo non è il termine migliore da usare perché sia più neutro possibile. Lui parla in America, ma in Italia ci sono troppi stati e guerre di religione, meglio parlare di energia spirituale o energia che va intesa come energia evolutiva. Come dicevo ieri, l'energia spirituale è quell'energia per cui da un caos di strumentisti che ognuno suona per conto suo si crea un'orchestra e poi una grande orchestra e un grande direttore e poi si fa qualcosa. Quindi la spiritualità è una forza insita nella vita che passa da strutture meno organizzate a strutture sempre più organizzate. E siccome la vita, così come la procreazione, produce piacere, come mai? Vediamo perché il sesso si accompagna a piacere. Perché il sesso è necessario alla vita per la riproduzione della specie. Ma dentro la vita stessa ci sono altre cose che vengono stimolate con piacere. Una di queste è la spiritualità. Se noi ci comportiamo in modo spirituale, veniamo invasi da un'energia gioiosa. E allora perché non lo facciamo? Beh, abbiamo già detto che in questo testo le idee sono piuttosto chiare. Dice sono circa 10, 8, 10.000 anni in cui dentro l'umanità si è inserito il virus del potere. Insomma, praticamente il virus per cui una piccola elite deve dominare sulle masse. Con tutti i mezzi possibili, prima la forza, ma poi soprattutto le ideologie, comprese quelle politiche, religiose. Allora, adesso apro un altro file dei nostri. Pensiero uguale, è in gran parte linguaggio. Allora, che tipo di pensiero o linguaggio si crea in un mondo in cui il potere e dominio è così pervasivo? È un pensiero o linguaggio che risente di questa forza, è evidente. E chiunque apprenda il pensiero o linguaggio comune, senza che se neppure se ne renda conto, non fa che perpetuare la forza del potere e dominio. Infatti, una delle cose cui i rivoluzionari sono sempre rimasti stupiti è che anche quando vogliono combattere contro il potere, in realtà il risultato che ottengono è trasportare il potere, trasferire il potere da un gruppo a un altro. Cos'è successo in Russia, cos'è successo in Cina, cos'è successo. E quindi rinvio a. Al bel libro di Terzani che ho citato nel blog. Allora, tornando a noi, il potere, il linguaggio del potere e dominio, che è un linguaggio egoico, attraversa tutta la nostra società, a cominciare dalle famiglie e anche con l'educazione di figli, e poi non parliamo della scuola. Il linguaggio potere, che noi chiamiamo anche linguaggio egoico, ha queste caratteristiche. Si basa sulla separatività, uno, sulla fede negativa. E sul giudizio, cioè l'idea, che l'abbiamo già espressa nei precedenti audio, che c'è in questo testo di Rosenberg, è che tutto sommato per mantenere il potere e il dominio nel mondo e per mantenere la struttura del pensiero e linguaggio fondato sul giudizio, è necessario avere una visione dell'uomo come intrinsecamente pigro o cattivo, insomma. Per cui, per fargli fare le cose buone, insomma, bisogna punirlo, premiarlo, sottometterlo a giudizi di tutti i tipi, insomma, bisogna guidarlo. Ecco, che poi le chiese hanno sempre fatto questo, insomma, la visione. Ecco. Adesso inserisco un altro, un importante, strada laterale. Cito un altro autore che è Thomas Gordon, che Rosenberg non mi sembra citi nei suoi libri, che però anche egli è allievo di Rogers, cioè che è stato,
Sì.
e che ha scritto tre fondamentali libri, che sono Genitori efficaci, Leader efficaci e Leader, genitori, vabbè, adesso mi sfugge l'altra cosa, Leader, genitori e un'altra roba. Vabbè, tutti questi libri sono fondati sugli stessi presupposti, che il linguaggio potere, il linguaggio egoico, genera continuamente sofferenza e dolore. E vale il principio che abbiamo espresso di Gandhi, che la violenza non paga mai, cioè sembra pagare tempi brevi, ma alla lunga fa soffrire tutti. Allora, nei libri di Gordon, per esempio I genitori efficaci di Thomas Gordon, si dice che ci sono 12 tipiche modalità che i genitori usano coi figli, che sono proprio quelle modalità che veicolano che il loro rapporto coi figli è una manifestazione di potere e dominio, anziché un accogliere i figli così come sono e aiutarli veramente, educarli e farli crescere. Tra queste 12 categorie ci sono fare prediche, giudicare, criticare, insomma, quelle che poi nella nostra visione sono le barriere nella comunicazione. Lui ne ha isolate una dozzina fondamentali e vede che i genitori, lui, Thomas Gordon, è molto interessante il suo lavoro perché ha lavorato con decine di migliaia di famiglie e nei suoi seminari, grazie a questo lavoro così diffuso, ha potuto assumere una quantità di dati enorme e vedere che se i genitori cambiano atteggiamento, cioè non usano più quelle barriere, gli adolescenti ribelli smettono di essere ribelli. E quindi tutta la tematica della psicologia sulla caratteristica degli adolescenti che devono contrapporsi ai genitori è tutta una grande panzana, è dovuta a questo modello del mondo che, di cui tutti noi non ci rendiamo conto e che viene veicolato attraverso un pensiero, un linguaggio che impariamo dalla nascita,
certo,
il quale sì ci mette dentro una danza collettiva in cui ci dobbiamo scontrare. E i primi con cui ci incontriamo evidentemente sono i nostri genitori, poi arrivano gli amici e poi arriva il partner e poi arrivano i figli e poi si muore alla fine, questo il ciclo più o meno questo. E chi invece decide che deve rimanere da solo si mette a combattere con se stesso, quindi il conflitto non finisce più. Ora, da un punto di vista spirituale, cos'è un conflitto? Un conflitto è un segnale, è un segnale che c'è da fare un salto evolutivo. Ogni volta che c'è un conflitto, questo indica che ci sono delle forze che non sono state allineate. Allineare non vuol dire che vengono represse, vanno represse, anzi che vanno comprese ciascuna delle due forze e vanno allineate attraverso un'intelligenza integrativa, che nel nostro contesto culturale ormai, diciamo quasi in tutto il mondo ormai, è praticamente andata di perduta, ecco da cui derivano tutti i conflitti, le sofferenze, le guerre che vediamo nel mondo.